stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 12.05 di questo giovedì 7 ottobre 2021. La voce che vi terrà compagnia fino alle 13 è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare una nuova puntata di Stile Juventus. Decolliamo, allacciate le cinture. Cari Zebrotti, buongiorno, buongiorno, buon giovedì a tutti. Un saluto a Federico Rossi, un saluto in parte alla parte tecnica. Ciao Fede, buon lavoro. E buongiorno a tutti voi, gentili amici. Dunque, purtroppo, gli azzurri di Roberto Mancini non riescono a raggiungere la finale della Nations League. Dopo 37 gare di imbattibilità, cadono contro le Furie Rosse di Luis Enrique, 2-1. In tantissimi avrete seguito la partita in TV, tanti erano presenti al Meazza e ci dispiace, doveva accadere. È stata una partita un po' strana, evidentemente un po' strana, condizionata tantissimo dal doppio giallo al nostro Leonardo Bonucci. Più avanti ci andremo, commenteremo quanto accaduto, perché insomma è stata una notte intensa, eh? E perché è stata partita vera, perché siamo usciti sconfitti, qualche errore, qualcuno dice anche di formazione, non lo so, ma più avanti cercheremo di focalizzare l'attenzione anche su alcuni giocatori, appunto, che ieri sono scesi in campo per difendere l'onore italiano. Poi, amici, sapete, il calcio è fatto da episodi, no? Conoscete il mio pensiero, sapete come io, insomma, tratto e commento e racconto questo sport. È fatto da episodi, siamo andati sotto, abbiamo iniziato bene, poi loro sono usciti, hanno giocato un'ottima partita dal punto di vista tecnico, li conosciamo, insomma, hanno tirato fuori il meglio di quelle che sono le loro caratteristiche. E poi siamo risaliti, abbiamo avuto un paio di occasioni importanti per pareggiare, una su tutte quella di Lorenzo Insigne, che praticamente a porta spalancata ha allargato troppo, come si suol dire, il compasso e l'ha buttata fuori. Davvero un errore purtroppo clamoroso per il giocatore del Napoli. E poi, amici, questo giallo di Leo, molto severo il primo, ma il secondo c'era tutto, a mio avviso, ingenuità, conoscendo la sua condizione, sapendo quelle che erano anche le difficoltà nell'affrontare questa ottima squadra che conosciamo molto bene, Leo doveva stare più attento. Aveva già un giallo nel pantaloncino e doveva stare molto più attento, perché poi, soprattutto a livello internazionale, certi episodi vengono sempre puniti, o quasi sempre puniti, con il cartellino giallo. Dunque, errore da parte del direttore di gara sul primo. Sicuramente Leo non meritava l'ammonizione, perché io credo che si sia comportato in maniera rispettosa dell'arbitro con la fascia da capitano. Lui può parlare con il direttore di gara, può dialogare col direttore di gara, e questo aiuta anche durante il corso della partita, un buon dialogo con il fischietto. Però poi ha sbagliato quell'intervento su Busquets, inutile, parla esterna, poteva gestirla in maniera diversa la situazione, ma è tutto molto facile dal divano, ok? È tutto molto facile dal divano, dalla poltrona. E dunque, dai, ripartiamo. Leo è tornato, ha lasciato il ritiro azzurro, è tornato a Torino. Credo che, insomma, domani si presenterà alla Continassa, dopo un giorno di riposo, per riprendere gli allenamenti con la Juventus. Gli azzurri adesso saranno impegnati domenica, proprio nel nostro impianto, alla Juventus Stadium, alle ore 15, e questa sera conosceremo l'avversario, perché andrà in scena alle 20.45, sempre nel nostro impianto, un affascinante Belgio-Francia. E ci sono, poi qualcosa vi chiederò più avanti, due personaggi che avranno i riflettori e l'attenzione del popolo juventino, ma non solo. E mi riferisco a Didier Deschamps e Paul Pogba. Soprattutto Didier ha dimostrato, insomma, da sempre, no? un attaccamento meraviglioso ai nostri colori, al nostro club, alla nostra storia, alla nostra tifoseria, ma anche Paul Pogba sicuramente. Dunque, notte speciale per loro e fatemi dire, io tiferò per i transalpini, appunto, guidati dal nostro caro Didier Deschamps. Dunque, grande emozione per questo ritorno a Torino. Credo che per Didier sia la prima volta sulla panca proprio dello stadium, se non sbaglio, credo proprio di sì, e vedremo quello che verrà fuori da questo big match tra Belgio e Francia. Più avanti parleremo proprio di calciatori francesi che hanno vestito la maglia della Juventus, perché sono tantissimi, vi chiederò qualcosa, sarà interessante e divertente. Ma vorrei partire, visto che abbiamo seguito con attenzione questa sfida degli azzurri, ci ha coinvolto molto, vorrei chiedervi, come spesso accade nei post partita, tre fotografie, tre fotogrammi di questo Italia-Spagna, un po' amaro per i nostri colori. Complimenti, veramente complimenti, standing ovation ai ragazzi di Roberto Mancini, a tutto il gruppo azzurro per quello che hanno fatto. Come spesso accade quando abbiamo le cose sotto mano, non ci rendiamo conto della loro bellezza, della loro importanza, della loro meraviglia. Tra qualche anno, quando rileggeremo questo percorso degli azzurri, insomma, probabilmente capiremo meglio cosa abbiamo fatto. Non abbiamo perso per 37 partite, con una buona squadra che poi è diventata ottima squadra, ma non con una grandissima squadra. E non con una grandissima squadra dal punto di vista tecnico, perché abbiamo alcune carenze. Siamo riusciti a vincere un campionato d'Europa in terra inglese. Ok? Gli siamo andati ad alzare la coppa in faccia. E dunque questo deve rimanere solo una standing ovation per questi ragazzi. Solamente una standing ovation. Adesso però attenzione, ok, la prossima gara inutile sarà una simile amichevole, ma poi abbiamo a novembre due partite che indirizzeranno il nostro percorso verso il Qatar. Non possiamo permetterci assolutamente di sbagliare, dobbiamo da campione d'Europa andare in Qatar e cercare di giocarsi le nostre carte per vincere il titolo mondiale, per provare a vincere il titolo mondiale, per essere protagonisti. Poi sappiamo come funzionano in questi grandi tornei, no? Sono gare dagli ottavi in poi, gare dentro fuori, ci vuole anche un po' di fortuna, ci vuole uno stato fisico buono, uno stato mentale ottimo, insomma le variabili sono tantissime. Però adesso obiettivo novembre, la Svizzera, soprattutto allo Stadio Olimpico di Roma, non possiamo commettere errori, cerchiamo di superare gli elvetici e andiamocene con il vento in poppa a vivere questo stranissimo, anomalo campionato del mondo, che ricordo ancora una volta partirà il 21 novembre e si chiuderà il 18 dicembre del 2022. Insomma, in pieno autunno noi ci giocheremo un campionato del mondo, non è mai accaduto nella storia. Andiamo tra poco a salutare e a ritrovare un gradito ospite per un'analisi a 360 gradi a tutto tondo su quello che abbiamo visto sul Prato Verde del Meazza, ma non solo, andremo anche alla nostra Juve, perché avrò diverse curiosità per il nostro ospite. Vado subito a leggere qualche messaggio nel frattempo, così do la possibilità a Federico di raggiungere Alessandro Birindelli. Tre fotografie, chiesa, chiesa, chiesa. Sì, adesso poi vi darò le mie. Nicola, ciao, per me Bonucci andava munito per il secondo, ma non per il primo. Il suo errore o leggerezza sul secondo giallo, comunque assolutamente più capibile e scusabile rispetto all'errore tecnico di Insigne. Sì, purtroppo, ragazzi, situazioni diverse. Sono stati due errori pesanti, dai. Marco da Cesenatico, poi se vogliamo fare insomma i partigiani, facciamolo, però non credo che sia corretto. L'errore di Insigne, amici, ha sbagliato, se la sentiva caldissima, palla che ti arriva pulita in aria, hai lo specchio praticamente spalancato, allargato troppo, succede amici, succede, purtroppo succede nel calcio. Poi Insigne sbaglia troppo, quasi mai decisivo. Ancora qualche critica per Insigne. Ragazzi, se vogliamo criticare Insigne, è un altro tipo di discorso, nel senso, non vi piace il calciatore Insigne, non vi entusiasma, lo condivido, sto con voi. Anche a me non ha mai entusiasmato questo calciatore. È un buon giocatore, non di più, a mio avviso. Un buon giocatore. Non lo reputo un campione, ecco. Lo reputo un giocatore che può dare un contributo importante in un gruppo importante, e lo ha fatto, e dunque merita comunque un applauso, perché è stato anche lui molto bravo durante la fase finale dei campionati europei. Però se voi mi dite fuori classe, campione, non so, usate l'aggettivo che volete, io vi dico no, vi dico buon giocatore Insigne. Questo è un altro tipo di discorso, ma adesso insomma puntargli il dito per l'errore di ieri mi sembrerebbe scorretto. Ferran Torres e non Fernando Torres, vedi Ferrari, diventerà uno simile a Luis Suarez. Paolo Davico è bravo, è molto bravo, amici, è molto bravo. Session centrocampista a gennaio, Rovella è pronto per la Juve, sempre Paolo, vedremo, vedremo se è pronto per la Juve Rovella. Rovella deve dimostrare tutto, deve trovare continuità, deve giocare e poi vedremo, vedremo. Per ora non credo che sia pronto per la Juventus. Allora, non riusciamo ad aggiungere il nostro ospite, tra poco ci riproveremo. Allora direi di andare con una carrellata di messaggi audio al 340-5425-324. Tra poco vi chiederò qualcosa, insisto, con le tre fotografie di Spagna e Italia, vi darò le mie tra un attimo e devo dire, dovrò dire una cosa in maniera molto forte, preparatevi, perché sono stanco di certe situazioni. Prego Federico.
Nicola, buongiorno da Andrea.
Buongiorno.
Guarda, riguardo la sconfitta dell'Italia, mi spiace perché insomma non ci voleva, però sono contento che sia avvenuta contro Luis Enrique, la squadra di Luis Enrique, perché a mio avviso è un grandissimo uomo e un grandissimo allenatore. E l'ha dimostrato anche quando la Spagna è stata sconfitta ai rigori all'Europeo. E per quanto riguarda la Juve, sei aggiornamenti sulle condizioni di Dybala e Morata per la partita contro la Roma?
Allora, grazie. Dybala ha ripreso a correre e potrebbe farcela, queste sono le notizie circolate ieri. Per quanto riguarda Morata, non credo che riuscirà ad essere nella lista dei convocati per la sfida contro i giallorossi. Queste sono, ripeto, le ultimissime indicazioni arrivate ieri, quando poi la squadra ha ripreso col gruppo ridotto la preparazione. Amici, andate con le tre fotografie e adesso vi do quelle che sono le mie istantanee di questa Italia-Spagna al Meazza. Allora, la prima, i fischi all'inno spagnolo. Io sono veramente arrabbiato, sono deluso, amareggiato, perché mi dispiace che il mio paese, che amo tanto, sia insomma messo lì in balia, no? In balia degli spagnoli, dei francesi, degli argentini, dei rumeni, dei bulgari. Insomma, io sono italiano, amo il mio paese, e io per quattro imbecilli, 4.000, 5.000, io non lo so, che cosa avete nella testa? La paglia? La paglia, cosa avete? La segatura? Paglia in testa e segatura nel cuore. Ma che cavolo vi fischiate l'inno spagnolo? Rimanete a casa, dementi! A casa se non sapete stare con gli altri e se non sapete godervi lo sport. Parte la prima nota, sono dovuti intervenire i ragazzi in campo con gli applausi subito. Non è la prima volta che accade questo. State a casa, se avete la segatura nel cuore e nel cervello, rimanete a casa vostra, perché io non mi voglio vergognare di essere italiano per voi. Bene, questa è la mia prima fotografia, chiuso il discorso. Inaccettabile. Si potrebbe guardate, mi voglio sbilanciare, si potrebbe comprendere un po' di più quando abbiamo a che fare con gli inglesi, con i francesi, con i tedeschi. C'è una rivalità profonda, ci sono vecchi rancori, ok, legati anche al sociale soprattutto, ok, magari qualcosina in più, ma anche lì è sbagliato. Non applaudi, ti stai zitto, ma non fischi l'inno, perché l'inno rappresenta un popolo e una nazione che tu devi rispettare perché è ospite. Ok? L'avete capito? Sì o no? Se siete all'ascolto, qualcuno di quelli che ieri fischiava l'inno spagnolo, che cosa ci ha fatto a noi la Spagna? Niente, è un popolo amico da sempre, siamo legatissimi, siamo diversi ma legatissimi, latini, storia in comune, una grande storia secolare in comune, e noi fischiamo l'inno spagnolo, perché non erano pochi, attenzione ragazzi, Perché poi la cosa, per fortuna, siamo riusciti a rinchiuderla dentro un recinto e sono andati a sfumare. Ma appena alla prima nota dell'inno spagnolo sono partiti parecchi fischi. Vi dovreste vergognare. Punto. Chiuso il discorso. Questa è la mia prima fotografia. E rimanetevene a casa. Bene, così fischiate quanto cavolo vi pare, ok? Vi tirate le bottiglie, lanciate le cose, insultate gli altri, fate così. Però fatelo nel salone di casa vostra. Poi, i fischi, poi la mia seconda fotografia è per Luis Enrique, straordinario, crede nei giovani, sta facendo bene, è un grande allenatore, è un personaggio fantastico. Viva Luis Enrique, viva la sua Spagna, complimenti. E poi Federico Chiesa, ragazzi, perché non riesce a essere sempre decisivo. Combatte, lotta, riparte quando ha la possibilità, calcia in porta. È un giocatore in questo momento straordinario, imprescindibile sia per la nazionale che per la Juventus. Chiuso il discorso, ho detto tutto, perdonami Alessandro Birindelli dell'Attesa. Ciao Ale.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Ale, buongiorno e bentrovato. Allora, è stata una partita intensa, purtroppo gli spagnoli ci sono stati superiori, siamo stati anche un po' sfortunati negli episodi, Ale, ma doveva succedere, no? Abbiamo detto tante volte.
Ma sì, guarda, io ho visto una bella partita ieri sera, nel senso che tutte e due le squadre hanno sfruttato quelle che sono le loro migliori armi, le loro migliori capacità. La Spagna, rispetto alla partita dell'Europeo, è stata più fortunata negli episodi, mentre dell'Europeo gli episodi sono stati a favore nostro. Ecco, questo ha fatto la differenza. Poi due pensieri di calcio che sembrano molto simili ma poi sono diversi sul campo, perché sapendo del loro grande palleggio, Mancini giustamente ha tirato un pochino indietro la squadra e sfruttando poi le ripartenze veloci, dove poi noi abbiamo creato anche tre o quattro situazioni importanti, con Insigne che ha sbagliato questo gol davanti alla porta, lo stesso Bernardeschi con un'altra azione di gamba è andato fino in fondo al tiro colpendo il palo, altre situazioni simili. E poi ti ripeto, come hai detto benissimo, gli episodi ti cambiano la partita. Cambiano la partita un errore di Bastoni che secondo me, non tanto l'errore, no, secondo me lì una sufficienza c'è stata, sì, perché sì, se lui attacca la palla, attacca e non
lo
corre
anticipa
verso la porta,
sì,
ma anticipa netto e questa palla va via. Poi ha fatto una grande partita, si è riscattato, però sono quegli episodi a questi livelli qua, poi fai fatica a recuperarli. Poi l'Italia,
poi sai Ale, lui è abituato a giocare a tre. Io quando insomma l'ho visto dall'inizio, non lo so, qualcuno dice ma perché non subito Chiellini e Bonucci e intanto magari proviamo a raggiungere la finale con loro, non lo so Ale,
ma queste sai sono sensazioni, sono
di poi
cose che chi poi ha i ragazzi tutti i giorni insomma, certo, vede, prova. Quindi se ha optato per Bastoni, ripeto, a parte quella sbavatura, poi ha fatto una partita buonissima secondo me. E loro sono stati bravi a sfruttare queste occasioni, hanno poi dominato sotto l'aspetto del gioco, rimasti in 10 perché, ti ripeto, già in 11 era difficile toglierla la palla, pensa con un uomo in meno, e però l'Italia ha un grande cuore, ha dimostrato davvero un grande cuore, ha dimostrato di avere
Veramente una squadra con un'anima, dai, con un'identità, un'anima.
Hanno lottato fino al 96esimo e oltre, credendo di poter recuperare la partita, e questo grande onore a tutto il gruppo, a tutto il gruppo squadra, intendo dai dirigenti,
dallo
staff ai giocatori, insomma, hanno creato una base importante. E ripeto, ci sta, peccato per questo primato, però è un primato importante insomma,
e ce lo teniamo lì, dai.
E ce lo teniamo,
abbiamo non solo il primato, perché per fortuna nel cassetto abbiamo anche una bella coppa d'argento, insomma qualcosa di veramente importante abbiamo combinato in questi tre anni. Ale, volevo andare un attimo alla Juve, grazie per il tuo commento sulla nazionale. Non ti chiedo niente di quei fischi assurdi, perché mi stavi ascoltando.
No, li diamo importanza e basta.
Sì, lo so, hai ragione. Hai ragione. Allora, ho due curiosità, Ale. Aiutami a capire qualcosa di più sul prossimo ruolo di Arthur, perché io ci sto diventando matto, ci stanno diventando matti anche gli ascoltatori più o meno. Eventualmente, dove lo puoi lo conosci abbastanza bene, l'hai visto ormai, l'abbiamo visto tutti, dove potrebbe inserirlo Max?
La situazione diventa un po' spinosa, perché sinceramente bisognerebbe capire innanzitutto il mister che idea ha lì in mezzo, cioè mi spiego meglio, se pensa di agire con due che si alternano, o un centrocampo con un mediano basso, un regista basso e due intermedi, e lì poi chiaramente dovresti sacrificare qualcuno, perché se per te Arthur è imprescindibile, allora qualcuno tra Locatelli, Bentancur e Rabiot a questo punto starebbe ai margini. Quindi è lì, cioè il dilemma secondo me è lì, capire lui che idea ha in mezzo, perché se dovesse giocare a due, secondo me l'alternanza potrebbe avvenire tranquillamente con due mediani come Locatelli.
Anche perché ci vuole la partita, capisci? Tu lo sai bene, certo, no? Ci vuole la partita, certo, perché tu magari in allenamento puoi provare e dici ok, ma poi solo la partita ci può dire eventualmente qualcosa di concreto, capisci? È un po' una situazione. Non lo so, sono curioso.
A tre, io l'unico posto dove lo posso vedere è davanti alla difesa, un centrocampo a tre è davanti alla difesa, e poi, ti ripeto, si alterneranno gli altri nel ruolo di braccetti, come li chiamano, ecco, i mediani che si devono inserire e devono andare a accorciare la squadra in avanti.
Ascolta, un'ultima battuta, torniamo anche un po' all'azzurro. E volevo parlare di Federico Bernardeschi con te, cercare di capire qualcosa di più su questo calciatore. Allora, questo calciatore, non me ne voglia, ovviamente sto parlando di quello che è il terreno di gioco, ci scherzo un po', è un ibrido, non ha un ruolo, è stato smembrato dagli allenatori che ha avuto alla Juventus, da tutti. Lui arriva da Firenze, che ha delle caratteristiche, un ruolo quasi ben preciso, sbarca da noi e viene smembrato questo ragazzo. Lo criticano in tanti, però se non avere una posizione nella vita, su un campo di calcio, diventa complicato.
Sì, io la penso come te. Io penso che il ragazzo stia dimostrando grande maturità, grande disponibilità, perché arrivando alla Juventus da 10, lui arrivava da 10,
certo.
arrivava da trequartista,
mezzala,
da giocatore di qualità che doveva avere l'ultimo passaggio, doveva inserirsi, certo, doveva andare a tiro in porta. Poi alcuni allenatori hanno pensato che il suo fisico, la sua corsa, la sua gamba la potesse sfruttare anche in altre parti del campo, però io qui entro e dico, no, per fare una polemica, però dico, secondo me un giocatore deve avere un ruolo definito in campo. Poi ci sono delle partite dove c'è, certo, necessità, e dove si chiede a un giocatore anche un sacrificio, e allora va bene.
E a destra e a sinistra, dietro le punte, il falso 9, dai.
A farlo terzino, farlo quinto, farlo falso 9, farlo esterno alto. Cioè, secondo me poi anche l'autostima, la convinzione su alcuni meccanismi, perché poi non è facile giocare in tutte quelle posizioni. Cioè, lui ha fatto, penso, in 3-4 partite, 4 ruoli. Allora, vogliamo dargli merito innanzitutto al ragazzo che comunque ha dato una grande disponibilità, e ti dico, e ha fatto anche delle buone cose.
Sì, complessivamente.
Però, cavolo,
sì,
tutte le volte trovarsi in una posizione diversa, cioè cambia tutto, cambia le prospettive, cambia anche la comunicazione con gli altri compagni, il feeling, cioè la predisposizione al passaggio, a ricevere la palla, cioè tutte posture che da un ruolo all'altro cambiano totalmente.
Certo.
Quindi, voglio dire, questo ragazzo diventa un po' un monumento, secondo me. Non criticarlo.
Ho capito.
Detto questo, ti dico, secondo me è arrivata ora che comunque gli allenatori si assumano la responsabilità e comunque dare un ruolo definito a questo ragazzo.
Sono d'accordo, Ale. Insomma, veramente, è un po' diventato un ibrido. È un ibrido, ricopre 4-5.
C'è stato un commento sulla Rea che mi ha fatto ridere, un commento, non dico il nome, in diretta, che dice sì, ma Bernardeschi non eccelle in niente. Cosa vuol dire non eccelle in niente? Io te la dico un'altra, lui è un giocatore che lo può mettere dove ha bisogno, che è diverso, perché se te mi dici non eccelle in niente vuol dire che è un giocatore scarso, cioè te fai apparire Bernardeschi come un giocatore scarso. E non è così.
No, scarso non è assolutamente.
No, però cioè, il commentatore che mi dice
è condizionato,
non c'è niente. Secondo me deve cambiare.
A 27 anni, 28 anni, non avere ancora una posizione ben definita sul terreno di gioco, ognuno ti sposta al proprio piacimento. Vabbè, è eclettico, ho capito. E lui pur di giocare, tu lo sai bene, Ale, no? Pur di giocare, ovviamente accetta tutto, è chiaro.
È normale.
Va bene. Comunque, questo è un tema interessante. Ciao, Alessandro, grazie di cuore.
Ciao, grazie a voi. Ciao, un abbraccio.
Grazie ad Alessandro Birindelli, è sempre un piacere parlare di calcio con lui. Amici, esprimetevi anche su questo discorso di Bernardeschi, perché sapete cosa penso io di lui. Io credo che lui sia un buon giocatore, non diventerà mai un campione, però che sia un buon giocatore, di questo sono convinto, però è anche sfortunato, nel senso, la gestione degli ultimi 4 anni di Bernardeschi è stata una gestione pazza, folle per alcuni aspetti, e questo ha fatto il terzino, e poi va a destra, e poi va a sinistra, e poi si abbassa, e poi va a giocare come falso 9, e poi ritorna a sinistra. Amici, diventa complicato. Lui evidentemente, insomma, questa situazione l'accetta, perché amici, Bernardeschi gioca tante partite, ne gioca tante con la Juve e ne gioca tante con la nazionale, e allora, sai, fa buon viso a cattivo gioco, però lo stanno, come ho detto prima, un po' smembrando il calciatore Bernardeschi. Comunque, dai, esprimetevi, sono curioso di ascoltarvi. Le vostre 3 fotografie, mi raccomando, su questo Italia-Spagna, amaro per gli azzurri. Poi questa sera Belgio-Francia, come finirà? Dai, ve lo chiedo. 340-54-25-324 allo Stadium alle 20.45. La gara sarà trasmessa, ve lo dico, amici, per chi vorrà seguirla, su Canale 20, Mediaset Canale 20. Belgio-Francia questa sera alle 20.45. Didier Deschamps e Paul Pogba nel nostro stadio, che bello. Gli vogliamo veramente un mondo di bene. Tra poco, al ritorno, leggerò i vostri messaggi, ascolteremo i messaggi audio e vi chiederò qualcosa su questo incredibile, straordinario ed unico rapporto che riesce ad avere la Juventus con il calcio transalpino. A tra poco.
Stile Juventus fino alla fine.
Che piacere ritrovarvi dopo tanto tempo, gentili amici. 12.37, secondo tempo di questa puntata di Stile Juventus di giovedì 7 ottobre, un mese al mio compleanno, caro Rossi, segni, mi raccomando, voglio regali. Allora, cari amici, cosa devo fare? Non lo so, non me lo ricordo. Ah, ecco cosa devo fare: leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri audio, ma adesso, amici, è il sondaggio dei sondaggi. Siete pronti? No, non è vero. Siete pronti? Allora, la Francia, lo stavo dicendo prima del break, no? Abbiamo un legame incredibile, noi juventini, noi mondo Juve, universo Juve, con i calciatori francesi, insomma, dagli anni 80, lo possiamo dire, dal 1982 soprattutto, quando, insomma, arrivò Leroy Michel Platini in quel maggio del 1982, quando firmò per Madama. E ne abbiamo avuti tantissimi, alcuni sono dei fuoriclasse assoluti, anche quelli che magari hanno avuto un'esperienza sfortunata, sono stati comunque giocatori di livello internazionale, giocatori che hanno segnato la storia di questo sport. E allora adesso ci divertiamo un attimo, in onore di questo Belgio-Francia che si giocherà nel nostro stadio questa sera, e in onore di Didier Deschamps e Paul Pogba, a cui ovviamente auguriamo di raggiungere la finale. Amici, da questa cesta dove dovrete prendere, tirar su qualcosa, io vorrei escludere Michel Platini, perché sì, è inutile spiegare il perché. Escludo Michel Platini, dentro la cesta avete, ne dovete tirar fuori 3. Io faccio tutti i nomi, anche di quelli che hanno giocato mezz'ora, dai, ci divertiamo un po'. Allora andiamo con Zinedine Zidane, ovviamente, Didier Deschamps, 3, escluso Platini, mi raccomando. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Paul Abile Pogba, David Trezeguet, Patrick Vieira, ci siete? Thierry Henry, come dicono i francesi, Patrice Evra, Lilian Thuram, Jonathan Zebina, Blaise Matuidi, ciao Blaise, ti voglio un mondo di bene, Adrien Rabiot, e poi nella cesta ci sono anche Nicolas Anelka e oddio, non ricordo neanche il nome, e sì, ecco, e Alain Boumtsong, a cui vogliamo bene, perché Alain Boumtsong è stato con noi in Serie B e lo portiamo nel cuore in quella stagione delicatissima, complicatissima e dolorosa. Allora amici, escluso Michel Platini, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Paul Pogba, David Trezeguet, Patrick Vieira, Thierry Henry, Patrice Evra, Lilian Thuram, Jonathan Zembida, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Nicolas Anelka e Boumtsong, che adesso anche per John non mi ricordo, avete capito bene, datemi tre di questi. Anche, ripeto, potete inserire anche Thierry Henry, stagione sfortunata. Io sto dicendo chi secondo voi di questi che ho citato è in assoluto un giocatore, tre ne potete scegliere, dunque avete una buona possibilità, avete diverse opzioni. Io vi ho fatto i nomi, divertitevi, divertiamoci insieme al 340 54 25 324, lo facciamo in onore di, appunto, Didier Deschamps e Paul Pogba questa sera a Torino nel nostro stadio. Andiamo ad ascoltare qualche audio, prego Federico.
Ciao ragazzi. Buongiorno. Alberto da Cuneo.
Ciao Alberto.
Peggiore in campo, anzi peggiori in campo due.
Vai.
Bonucci, perché è stato un pochino pollo. E l'altro assolutamente Barella, perché non puoi farti mangiare così.
Non mi è piaciuto Barella, sì. Grazie caro, non mi è piaciuto, è stato tra i peggiori. E amici, il centrocampo ieri ha girato vuoto, perché anche Verratti, serata non positiva per la mediana della nazionale. Prego.
Ciao Nick, sono Mario da Roccia San.
Ciao Mario.
Sempre un piacere ascoltarti.
Grazie.
Ti volevo chiedere un'informazione. Ma Locatelli, visto che è stato ammonito, sì, per caso era in diffida?
Credo, cioè, di no. Non hanno detto nulla durante
il giallo, così no. Magari torno insieme a Bucci,
no, credo di no.
A pensare al campionato, alla partita con la Roma, che è una partita importantissima, uno scontro diretto da vincere. Grazie a te.
No, credo di no, perché durante la telecronaca non hanno sottolineato questa cosa. Credo che non fosse sotto diffida Manuel Locatelli, che tornerà a disposizione martedì per preparare. Amici, gli azzurri, per fortuna, veramente hanno faticato poco, hanno viaggiato poco tra Torino e Milano, e avranno i ragazzi azzurri, bianconeri, avranno la possibilità di preparare bene. Juve Roma sono gli altri che preoccupano, quelli che sono dall'altra parte dell'oceano, del meraviglioso, vastissimo, direi, Oceano Atlantico. Lei conosce l'Atlantico? Lo frequenta? Sì, io frequentavo un locale dell'Atlantico anni fa. Prego Rossi. Ma la smetta, prego.
Ciao Nicola Eros da Ostia. Ciao Eros. Io penso che il problema principale di Bernardeschi adesso sia la testa.
Sì.
Io sono convinto che il ragazzo, se iniziasse una nuova avventura con un'altra squadra, ritornerebbe a essere il buon giocatore che abbiamo conosciuto e che quando era in qualità.
Tu dici addirittura cambiare aria.
Comunque le caratteristiche, le qualità ci sono.
Al piede non gli manca.
È una questione di testa, di paura, di fischi, la prima errore, tutte critiche, cose del genere.
Diversi fattori, hai ragione, Rossi, hai ragione. Diversi fattori, bravo, una buona analisi, credo. Vai!
Ciao Nick, Giampiero da New York.
Ciao Giampiero.
Trezeguet, Zidane, Thuram, poi ci sarebbe anche Deschamps, Henry. Però ti sei dimenticato di Kingsley Coman.
Oh, di Coman, è vero, ragazzi, perdonatemi, è vero, anche Coman, è vero. Oh, che smemorato. Ma veramente sono andato a memoria, non ho guardato, insomma, sui siti, così, non mi sono fatto aiutare dalla tecnologia. A memoria, insomma, sono venuti fuori questi, è vero. Kingsley Coman, una stagione con noi. Buon giocatore anche lui, ottimo giocatore. Andiamo. Ah no, vado a leggere i messaggi, scusami, vado a leggere i messaggi di testo, nel frattempo puoi scaricare gli altri audio in arrivo. Buongiorno Nicole, Radio Bianconera, Ivo da Pietraligure. I miei tre calciatori francesi che hanno giocato nella Juve sono Zidane, Deschamps e Trezeguet. Grazie. Ciao Nick, io scelgo Zidane, Pogba e Trezeguet. Complimenti per la trasmissione, Alberto da Torino. Ciao Alberto. Buongiorno Nick, facciamo i complimenti alle splendide ragazze per la vittoria in Champions contro il Servette. Ho scritto un Zemagnani, come lo vedresti Zamanian, non capisco come la vedresti in coppia con Locatelli, Beppe da Genova. Non ho capito cosa. Ah, ho capito. Sì, bene, la vedrei. Beh, scusate, non stavo. Pensavo avesse scritto male il nostro amico. Complimenti alle ragazze, che ieri hanno iniziato con il piede giusto, insomma, il loro percorso in Champions, andando a vincere in trasferta in terra svizzera contro il Servette 3-0. Bravi ragazzi. Ciao Nicola, dunque, dice, due punti. 1, David Trezeguet. 2, Zizou Zidane. 3, Didier Deschamps, Alessio da Padova. Grazie amici, vi siete scatenati, immaginavo. Zidane, Platini e Del Riz, saluti da Tenerife. Platini abbiamo deciso, anzi ho deciso, di tenerlo fuori, ma per semplificarlo, perché sennò l'avremmo inserito tutti Platini. Platini sta lì, è nell'Olimpo, Platini è l'eroe, è il re, sta sul trono. Platini è inarrivabile, ragazzi, credo proprio nella storia juventina, a mio avviso. Non me ne voglia il grande, come classe, come tecnica, come imprinting, quello che è riuscito a dare, non me ne voglia Marzio. Ciao Nicola. Poi Zidane, Platini e Del Riz, saluti a questo, l'ho letto. Deschamps, Trezeguet, Platini, amici Platini, ho detto di no, non si può inserire. Blanchard, Capo e Armand Traoré, Paolo Davigo, sì, grandi anche loro, è vero, me l'ho dimenticato anche di Capo. Ok, buongiorno Nicola e complimenti, senza dubbio Zidane, Trezeguet, Deschamps, Leroy, come giustamente hai detto tu, è fuori categoria. Max dalla provincia di Brescia. Ciao Max, grazie. Buongiorno Nicola, complimenti, questo l'avevo letto. Nicola, per me sicuramente Zizou, Pogba e Thuram. Marco, ciao Marco. Ciao, stasera vedere Ceferino allo stadio mi fa sentire male. Un gavettone glielo farei, scrive Angelo. Ciao Angelo. Oddio, Dio. Platini, Zidane e Pogba, Teo da Pinerolo. Ciao Teo. Platini non può essere inserito, abbiamo detto. Blanchard, ti dimentichi il peggiore, lo so amici, io veramente sono andato così a memoria, perdonatemi, grazie per il vostro supporto, ho dimenticato Capo, Olivier Capo, Blanchard, però dai, non credo che, insomma, ecco, sono hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia, no? Perché ne abbiamo avuti tanti davvero straordinari. Pensate un po', io se dovessi scegliere, io dico Zidane, Thierry Henry, comunque stagione sfortunatissima, stiamo parlando degli attaccanti più forti della storia, dunque Zizou, Thierry Henry e sinceramente Didier Deschamps, un giocatore straordinario, un centrocampista di un'intelligenza superiore, dunque io voto per loro. Altri amici ci scrivono Zidane, Pogba, Trezeguet. Poi Nicola da Pescara ci dice: i miei giocatori francesi preferiti sono, escluso Leroy, Trezeguet, Deschamps e Pogba. Scrive un altro amico, i tre francesi bianconeri che scelgo sono Killer, Leroy, David, quando gioca segna sempre, Trezeguet, Zidane, anche se non vorrei metterlo visto che scelse di andare in un'altra squadra, e Didier, Antonello da Firenze. Ciao Antonello, grazie. È divertente, dai, molto divertente. Continuate ad esprimere il vostro pensiero su questo giochino, questo sondaggio in riferimento al nostro meraviglioso rapporto con tanti grandi campioni transalpini. Ascoltiamo degli audio e poi andremo a salutare un altro amico che voglio riabbracciare dopo un po' di tempo. Prego.
Ciao Nicola, sono lo zio Duff.
Ciao zio Duff.
Eccolo. Federico, vedi come squilla e come corre il nostro, eccolo, Federico. Là. Allora, ti volevo dire, dimmi. Io innanzitutto Zinedine Zidane, sì, per me è stato il più forte di tutti. E poi su Bernardeschi mi devi credere, io ho fatto delle lite sanguinose. Perché ci discutevo, perché tutti quanti pensano che Bernardeschi deve essere il salvatore della patria, ma Bernardeschi è un buon rinforzo. Io sinceramente addirittura l'avrei messo come mezzala, gli avrei insegnato quel ruolo da mezzala perché c'ha quel fisico travolgente. Ma credimi, delle liti, e io spero che Bernardeschi rimanga alla Juventus.
Grazie.
È un buon rincalzo.
Grazie, ma noi gli auguriamo il meglio ovviamente a Federico Bernardeschi. Prego, ci mancherebbe.
Ciao Nick, sono Danny.
Ciao Danny.
È difficile scegliere i tre nomi da quelli che hai detto.
È difficile.
Però, non lo so, mi sento di dire anche per l'attaccamento, perché l'ho visto anche allenare la nostra Juve, dico Didier Deschamps. Paul Pogba, perché ero innamorato di Paul. E David Trezeguet, assolutamente. Mi dispiace per gli altri, perché avrei messo tutti, avrei messo Thuram, avrei messo Evra, avrei messo tutti, però loro, loro tre, quelli che ti ho appena detto.
Ok, ti ringrazio Danny. Ti ringrazio Danny. Continuate ad esprimervi, è interessante perché siete in tantissimi. Allora, Deschamps, Trezeguet e scusate. Scusate, metto gli occhiali, amici, non riesco a leggere. Deschamps, Trezeguet ed Evra rimasti juventini anche dopo, scrive Paolo. Grazie Paolo. Hai ragione anche tu, insomma, il senso di appartenenza straordinario, però mi riferisco più, insomma, a quello che è l'aspetto tecnico, no? Infatti ho inserito nei miei tre un giocatore che abbiamo visto poco, ma è stato un campione incredibile come Thierry Henry, che fu gestito molto male in quella stagione da Carlo Ancelotti, poi l'approdo all'Arsenal è l'esplosione di un fuoriclasse assoluto. Complimenti davvero. Trezeguet, Deschamps e forza Rabioschi, un amico che non si firma. I tre giocatori francesi della storia della Juve, Zidane, Trezeguet e Pogba. Ma non posso mettere Deschamps, ma non posso non mettere Deschamps. Peppe da Benevento, ci vediamo domani, grazie Peppe. Allora, tra poco saluteremo un amico, tra un istante. A proposito di domani, ci siamo poco più di 24 ore da questo primo raduno di RBN qui a Roma. Avete prenotato in tanti, amici, sono contento, davvero siamo contenti di conoscervi. Passeremo una bella serata, una bella serata con solo due colori in testa e nel cuore, tanta passione, e dai sarà bello, vediamo l'ora di abbracciarvi. Scusa Nicola, ma l'ineffabile Jocelyn Bouchard, mitico eroe in bianco e nero, ai, dove lo mettiamo? Eugenio da Torino, Bouchard, mamma mia, il giocatore, dai, non è mai stato importante in quella stagione, ha avuto anche qualche problemina fisica, era un buon centrocampista ma non è riuscito a splendere. Allora, andiamo avanti, poi ci sarebbero altri audio, ma aspettiamo un attimo, amici, perché devo capire se possiamo salutare il nostro ospite già. Ah, ok, lo stiamo raggiungendo via Skype, però il tempo è tiranno, cerchiamo di sbrigarci, amici, perché tra poco il tribuce fisco della trasmissione. Allora, tanto leggo altri messaggi, dai, ne approfitto. Giovanni da Palermo scrive: ciao Nicola, direi Deschamps, Trezeguet, Henry, per quello che poteva essere non è stato. Grazie al fenomeno Ancelotti che gli faceva fare il centrocampista. Grazie, poi Zidane, Deschamps, Trezeguet, Antonio D'Andrea. Buongiorno Nicola, Radio Bianconera, questo l'avevo letto. Ciao Nick, io scelgo Zidane, Pogba e Trezeguet, complimenti per la trasmissione. Grazie, siete in tanti, amici, sto cercando di leggere tutti i messaggi, l'ultimo no, questo no, non riesco a leggerlo. Allora, lo abbiamo collegato, ci sono circa 6 minuti dal momento in cui lo saluterò al momento in cui lo congederò, lo ritrovo davvero con grande piacere in collegamento Skype, così lo vedo anche. Buongiorno ad Andrea Bosco, ciao Andrea!
Buongiorno Nicola, buongiorno
Alessio. Ben trovato, come stai, mi vedi? Io ti vedo, ti saluto anche.
Io credo benissimo, spero che tu mi veda
anche
tu.
Ti vedo bene, caro Andrea, ti vedo bene. Allora, sai cosa? Guarda, voglio rimanere con te su un argomento, visto che sei un giornalista dalla grande esperienza, dalla grande cultura bianconera. Ho chiesto ai nostri amici di parlare un po' di questo meraviglioso rapporto tra la Juventus e la Francia, no? Per quanto riguarda grandissimi giocatori. Ne abbiamo avuto tantissimi, Andrea. Io ho fatto dei nomi tenendo fuori Platini da questo giochino, perché insomma Michel sta lì, è l'Eroi, sta sul trono, no? E ho fatto i nomi di Zidane, Deschamps, Pogba, Trezeguet, Vieira, lo stesso Thierry Henry, straordinario giocatore che non è riuscito ad esprimersi, Evra, Thuram, Matuidi, Rabiot, insomma ce ne sono tantissimi. E da cosa nasce secondo te questo legame, anche dalla vicinanza proprio geografica tra Torino e la terra, e la meravigliosa terra francese, prego?
Sicuramente da quello che hai detto tu, dal fatto che il Piemonte,
sì,
essendo così vicino alla Francia, insomma, ci sono stati Nizza e Savoia erano
certo,
italiani una volta, no? E quindi a Nizza è nato Garibaldi, tanto per ricordare qualche cosa di importante. E poi perché all'avvocato piaceva da matti parlare in francese. Una delle cose che gli piaceva di più era parlare in francese con Michel Platini. Quindi
leggevo tempo fa che Camillo Benso, conte di Cavour, insomma, un personaggio molto importante, era di madrelingua francese. Insomma, abbiamo avuto sempre... Prego.
Sì, esattamente. Siamo a perdere il povero Camillo Benso, eccetera. Ho letto su un organo...
Sì.
siamo tra virgolette romano, un ricordo di Cavour per una certa data, cosa in cui fingendo di lodarlo l'hanno fatto a pezzi, perché sai, certe situazioni, no? Quella famosa breccia non è stata ancora ricomposta, evidentemente.
Ho capito, ho capito. Dai, torniamo al calcio. No, allora. Perché... Ma mi dici chi sceglieresti, escludendo Platini, tra tutti questi nomi che ho fatto? Perché è difficile, sai.
Io ne ho uno.
Ma, che... No, tre ne puoi fare. Guarda, escluso Michel, tre nomi, dai.
Beh, sicuramente Didier Deschamps.
Ok,
anch'io. Per quello che ha fatto come giocatore, per il giocatore che era, perché il tipo di giocatore che era... E per quello che ha fatto anche da allenatore della Juventus, oltre che poi come direttore tecnico della Francia, eccetera, ma io, insomma, mi limito alla Juventus. Poi sicuramente ti stupirò, Paul Pogba invece che Zidane. Io ho una passione per questo giocatore che secondo me...
Sei un polpista, un polpista, diciamolo.
Ma sai, lui secondo me avrebbe potuto essere il più grande centrocampista degli ultimi 10 anni se avesse una testa e una continuità
certo.
Però le qualità tecniche le ha tutte. E poi ti stupirò, quel Thierry Henry che purtroppo...
L'ho inserito anch'io, guarda.
Non riuscì ad esprimersi come avrebbe potuto e saputo, perché poi alla fine ha fatto una carriera straordinaria, per due motivi. Il primo perché Ancelotti non lo vedeva a punta e lo vedeva esterno, gli ha fatto fare persino il terzino. E il secondo perché quell'anno poi la Juventus aspettò Del Piero, che era infortunato, e quindi poi alla fine Moggi decise di cedere per una cifra rilevante Thierry Henry, che fece una carriera straordinaria in Inghilterra.
Straordinaria, davvero, uno degli attaccanti più completi, tecnici, divertenti, veloci. Ci sono divertiti davvero a vederlo sia con la nazionale transalpina
che con l'altra. Che la coppia d'attacco del Monaco,
che bello!
Henry avrebbe
potuto essere, è vero. Guarda, è meglio che non ci penso. Che rammarico, Andrea! Incredibile. Ascolta, prima di salutarci, abbiamo ancora un paio di minuti. Mi dici qualcosa su questa meravigliosa, sempre da grande storico del calcio, questo meraviglioso percorso di una squadra a cui probabilmente tanti di noi non credevano, no? Vai.
La nazionale?
Sì, la nazionale, rimaniamo sugli argomenti.
Il merito precipuo è di Mancini, che è riuscito a dare un carattere, una forza, un gioco a dei giocatori che oggettivamente sono bravi, sono forti, ma non vedo in questa nazionale, a parte forse Donnarumma, nessun fuori classe. Cioè ci sono giocatori veramente fortissimi, tipo Bonucci, tipo Chiellini, Barella, lo stesso Jorginho, tipo Chiesa, che sta diventando un vero trascinatore nella Juventus e nella nazionale, ma nessun fuori classe. Insomma, non vedo il Baggio della situazione, o il Del Piero della situazione, o il Totti della situazione. E pensa, Totti in nazionale, pur essendo Totti, cioè giocatore straordinario, non ha reso come ha reso nella Roma. Lo stesso Del Piero in nazionale, e parliamo di Del Piero, di
anche il Mancio Piero, stesso, no? Ricorderai all'epoca.
Baggio qualche
il Mancio, dicevo, Mancini, ricorderai, ebbe problemi, no? Un pochino con la maglia azzurra.
Lo stesso Mancini, che era un grandissimo giocatore e che non riuscì ad esprimersi in nazionale per tanti motivi, adesso è inutile stare a ricordare, non era solo colpa di Mancini, alla fine bisognerebbe anche ricordarlo.
Andrea, quindi, guarda, dimmi, concludi che mi stanno facendo i gestacci.
Il merito precipuo è di Mancini, la squadra è caduta perché sono rimasti a giocare 10 contro 11, scellerata la prima ammonizione che ha preso Bonucci, non si rincorre l'arbitro.
Tu dici che non è stato troppo severo l'arbitro? A me sembra
Secondo me l'arbitro è stato severo probabilmente,
cioè, lui è il capitano, comunque un minimo
pur
di più,
interpretando alla lettera il regolamento nella seconda ammonizione. Nella prima, sai, se l'è cercata, non rincorri l'arbitro per mezzo campo per protestare per un fallo che tra l'altro aveva fatto a Barella,
c'è in area di rigore loro, sì. Andrea, ci dobbiamo salutare, però ti prometto che mercoledì prossimo ci dedicheremo più spazio, sempre intorno a quest'ora, ci faremo una bella chiacchierata.
Grazie
di cuore Andrea, buon pranzo, alla prossima.
Anche a te, buona
grazie,
giornata,
grazie. Grazie ad Andrea Bosco, in collegamento Skype, amici sono in ritardo, la linea passa a Torino, Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino, Cose di Calcio, rimanete su Radio Bianconero, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi che ci avete seguito, da Nicola De Bonis l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto. Ciao ciao, a domani.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.